Dog Gallipoli. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati. Ci avviamo ormai a conclusione, verso la conclusione anche di questo ciclo di trasmissioni. Il campionato ha vissuto ieri la sua terz'ultima giornata. Il Nardò ha conquistato il terzo successo consecutivo, ancora una volta senza subire gol, stavolta però senza segnarne tanti come invece era accaduto nelle due precedenti gare vinte, quelle contro il Fasano e contro la Gelbison. Una vittoria di misura, ma contro un avversario in salute che ha dato filo da torcere alla squadra di Costantino, e naturalmente parliamo del Rotonda. Una vittoria che è valsa la conferma al terzo posto, e questo naturalmente è l'obiettivo che sta inseguendo il Nardò in questo finale di stagione. Un punto di vantaggio sull'Andrea, che a sua volta in una gara più o meno simile a quella del Nardò ha abbattuto per 2-0 un'altra squadra che ancora deve centrare l'obiettivo salvezza in maniera matematica, il Manfredonia, e adesso ci sono queste ultime due giornate con il Nardò che, vincendo naturalmente domenica prossima con la Palmese e poi nella successiva trasferta con il Santa Maria Cilento, avrebbe insomma la possibilità di concludere il campionato al terzo posto. Ma la gara di ieri insegna insomma che non c'è mai nulla di scontato. È vero che la Palmese verrà domenica prossima già salva, però sono gare che poi bisogna vincere sul campo. Fernando, ben ritrovato, cosa ne pensi?
Grazie, sì, buonasera a tutti intanto. E penso che è una gara di calcio, è una gara di calcio quando hai la testa sgombra come la Palmese, quando vuoi far bene come il Nardò, possono essere elementi determinanti nella conduzione della gara. Cioè la Palmese, proprio perché ha questa leggerezza mentale, può giocare in maniera più sciolta e quindi diventare un'avversaria ostica. Magari noi, dovendo inseguire un determinato obiettivo, siamo legati magari mentalmente da certe situazioni, non riusciamo a essere sciolti o a giocare per quelle che sono le nostre potenzialità. Per cui il calcio in tanti anni mi ha insegnato che nulla è scontato, e che è forse proprio per questo è uno sport molto bello, no? Poi lo stiamo vivendo con il girone H più di tutti. Se qualcuno avesse detto il Fasano sarà salvo e magari si avesse scommesso chissà che cosa dopo il doppio turno interno con Angri e Santa Maria Cilento, cioè tanto il Fasano si salva, oggi starebbe con un pugno di mosche in mano. Questo a dimostrazione che non c'è niente di scontato e niente di dato per certo. Quindi Nardò Palmese potrebbe essere una gara facile, ma potrebbe anche non esserlo. Ricordiamoci che noi all'andata siamo andati a vincere lì, quindi chissà che non ci sia il dente avvelenato, no, in cerca di un riscatto da parte della squadra napoletana. Chiaramente speriamo di no, però sono elementi che non mi fanno stare tranquillo su una vittoria netta e pulita, anche perché fra le altre situazioni giocheremo senza i nostri tifosi. Ormai la situazione è abbastanza nota, il motivo lo conosciamo un po' tutti, forse è meglio ribadirlo anche per chi non è molto avvezzo alle carte federali. In sostanza noi, per via di una decisione del Tribunale Federale Nazionale, la sezione disciplinare, sconteremo una gara di squalifica per via di quella famosa gara amichevole con l'Ugento di quest'estate, che poco amichevole fu, quindi con il ritardo dei tempi amministrativi / sportivi si è arrivati a questo fine campionato, dove è stata messa una pietra quasi definitiva. Dico quasi perché ci potrebbero essere ancora spiragli di un ricorso, ma l'orientamento della società, stante anche le motivazioni e anche la situazione contingente, non è propensa a fare, diciamo, questo ricorso, per cui, anche perché avremo, voglio dire, la gara playoff che speriamo di poter giocare in casa, e quindi non vorremmo eventualmente rimescolare le carte ed avere ancora più vessazioni da questo punto di vista. Sta di fatto che giocheremo a Matino, giocheremo a porte chiuse, chiaramente la partita sarà visibile sui canali ufficiali della società, e speriamo di superare questa palmese che era data per spacciata alla fine del girone di andata ed è salva prima che finisca il campionato con due turni di anticipo. Questo proprio per evidenziare la stranezza e la bellezza di questo sport. Ricordo che in una classifica parziale del girone di ritorno la Palmese sarebbe stata in testa e quindi c'è stato proprio un capovolgimento proprio delle situazioni e del rendimento di questa squadra ospite. Adesso vediamo che ci dice Fabio Mele.
Non è Fabio, è Walter, mi pare. Naturalmente prende spunto da quello che dicevi, no, della squalifica del campo. C'è stata anche la squalifica di colui che Alessio Antico, insomma, che finora ricopriva la carica di presidente, praticamente chiede quali sono poi gli effetti concreti di una squalifica nei confronti di un massimo dirigente qual è Alessio Antico.
Intanto la squalifica nei confronti del massimo dirigente la conosciamo. C'è stata l'impossibilità per lui di ricoprire cariche federali, ma questo non significa che non possa essere l'amministratore unico del Nardò Calcio, perché bisogna scindere la parte sportiva dalla parte,
punto da chiarire, no?
Dalla parte amministrativa barra legale dell'SRL qual è il Nardò Calcio. Quindi Alessio Antico è il proprietario delle quote del Nardò, è il socio unico e tale rimarrà.
E quindi questo non gli preclude neanche di essere intervistato, di partecipare, non so, ad una trasmissione televisiva, perché questo chiedeva Walter, no, in questa...
Questo è da vedere, perché di solito gli squalificati non possono rilasciare interviste. Non è, diciamo, una giurisprudenza ancora assodata. C'è chi è propenso a tenere, diciamo, le cose lontane, c'è chi invece può rilasciare delle interviste. Questo lo verificheremo, non è un problema. La comunicazione della società non faccio un mea culpa dal momento che curo anche questo aspetto, però, cari amici all'ascolto, sappiate che quando arrivano queste cose è troppo bello e troppo facile scrivere la società, il giocattolo si è rotto, arrivare a delle conclusioni senza senso, scusate se dico senza senso, ma mettetevi nei panni di chi riceve queste situazioni, soprattutto chi in un certo senso è vessato da tante situazioni, forse uniche in Italia, no? Noi non ricordiamo, voglio dire, ricordiamo che il nostro presidente e il nostro amministratore unico sono stati allontanati dal calcio, poi in un'amichevole estiva è successo quel che è successo, non certamente per nostra volontà, ma per una interpretazione abbastanza maschia della gara che c'è stata. Non sto qui a dire le colpe di chi sono, però tornando al discorso comunicazione, la società ha deciso di uscire nella comunicazione in questa settimana. Qual è il motivo? Cioè, si è pensato di non alimentare sul momento questa situazione, di non metterci fuoco benzina sul fuoco, ma di far sedimentare, far propria questa decisione, in modo da arrivare a questa partita un attimino con le idee più chiare, e quindi in questa settimana sarà comunicato il motivo per cui giocheremo a Matino. Tanto, volenti o nolenti, lo sanno tutti.
Sì, infatti,
Che la società lo comunichi non sta comunicando qualcosa di nuovo, sta comunicando un fatto che tutti sanno. Anzi, vi dirò di più, io come segretario a volte ricevo dai tifosi, cioè nonostante io stia sul pezzo e stia sulla notizia di tante situazioni, per cose che non, per giochi che non sono mai riuscito a capire, sono i tifosi a scrivermi di decisioni già assunte. Quindi questo è assodato. Sta di fatto che la società, ripeto, chiaramente è intristita da questa situazione, non fa bene ricevere multe salatissime, non far bene ricevere squalifiche del campo, vedere i propri presidenti e amministratori insomma sul patibolo della giustizia sportiva, e quindi sono situazioni che vanno, di cui bisogna prenderne atto chiaramente, ma con la dovuta calma. Non bisogna ragionare per istinto, benché il nostro padrone l'istinto non gli manchi, lo conosciamo tutti, ma è un tipo sanguigno Alessio, non nessuno glielo disconosce, ma è una persona autentica, posso dire senza dubbio che è una persona passionale, molto attaccata alla società, ai colori, alla fascia di capitano che ha indossato, a quella maglia alla quale ci tiene tanto. Quindi un po' lo ha, come posso dire, intaccato nell'orgoglio questa decisione, inutile negarlo, gli siamo stati vicini soprattutto nei primi momenti, io mi auguro che anche i tifosi facciano la stessa cosa, magari mandandogli messaggi di supporto, perché non è bello, mettiamoci noi nei panni di chi riceve queste cose, e soprattutto se siamo tifosi immaginiamoci di poter stare lontani da una cosa che ci piace. Quindi la società cerca di fare quadrato, che facessero quadrato anche i tifosi nei confronti di questa società che tanto ha fatto e tanta strada ha percorso da quando è nata. Non stiamo qui a rivangare la storia di questi sei anni che ci ha portati dall'improvvisazione alla voglia di conquistare un salto fra i professionisti. Quindi tanto merito a chi ha lavorato, a chi ha dedicato tanto a questa causa, però sappiate che il Nardò Calcio non è, come posso dire, improvvisato. Sappiate che qualunque strategia venga presa o qualunque strategia venga adottata non è campata in aria, non è frutto del testa o croce, ma è frutto di un dialogo, è frutto di un sedersi a tavolino in maniera metaforica. Adesso ci sono tanti tipi di comunicazione, però voglio dire, sono situazioni sempre o decisioni ponderate per il bene stesso della Cinardò.
Bene, nel frattempo abbiamo approntato il collegamento con il direttore sportivo del Nardò, Andrea Corallo, che è l'ospite di questa sera di Centrale Sport. Grazie e buonasera direttore.
Grazie a voi, ciao Michele, ciao a tutti quanti.
Ciao Andrea.
Sì, naturalmente Fernando. Hai già ascoltato Fernando. Torniamo a parlare di calcio adesso con te. Iniziamo proprio dalla partita di ieri, no? È arrivato il terzo successo consecutivo, un successo meno prorompente rispetto ai precedenti, al 5-0 col Fasano, al 3-0 con la Gelbison, ma dicevamo in apertura, il Nardò ieri si è ritrovato di fronte a un avversario molto motivato che andava alla ricerca di quei punti che ancora gli mancano per ottenere la salvezza, e poi c'è da dire che essere terzi in classifica non significa poter vincere insomma tutte le partite con punteggi larghi, no? Quindi tutto sommato
assolutamente sì. No, hai detto benissimo Michele, certo ieri è stata una partita completamente diversa da Fasano e Angri, e quindi una partita che si è messa sotto un aspetto tattico completamente diversa, perché poi il Rotondo è venuto da noi per cercare di strappare un punto e si sono messi dietro con, addirittura c'è stato un momento in cui ho contato sei difensori dietro la linea della palla soltanto cercando di difendersi, hanno lasciato poco spazio insomma agli attaccanti. È stata una partita difficilissima, perché poi Rotondo era una squadra anche molto fisica, quindi è stata una partita veramente veramente dura. Abbiamo avuto il primo tempo un paio di occasioni, magari in queste sono partite che poi se riesce a sbloccare possono cambiare, perché poi le squadre sono costrette un po' ad uscire dal guscio in cui si rintanano di solito tutte quando vengono a Nardò. Non ci siamo riusciti a sbloccarla il primo tempo. Secondo tempo siamo partiti con un piglio diverso, abbiamo trovato questa giocata di Simone Danna. Prima avevamo avuto un paio di occasioni, non siamo riusciti a sfruttarle. Simone è riuscito a regalarci questo gol del vantaggio e poi l'espulsione. Credo che lì la partita per loro insomma sia finita, non ci hanno creato nessun problema, nonostante sono rimasti in partita fino all'ultimo, perché noi non siamo stati bravi poi a chiuderla. Abbiamo avuto anche altre occasioni per chiuderla, non siamo stati bravi, ma come hai detto tu poi non è facile ogni partita fare 4-5 gol. Va bene così, in questo momento ci interessa prendere i tre punti, anche se vengono in questo modo. Credo che alla fine la vittoria sia stata meritata, va bene così, ci permette di restare terzi in classifica, di affrontare queste ultime due con uno stimolo importante, perché ci teniamo insomma a giocare quantomeno la semifinale in casa, e quindi va bene così, diciamo che va bene
sì,
così.
Sì, in effetti, diciamo ieri è stata riproposta anche la coppia d'attacco Danna-Dammacco. Diciamo Dammacco non ha avuto molto spazio anche per problemi fisici, no, nel corso di questo campionato. Ieri un paio di assist davvero smarcanti, anche un terzo forse per Ceccarini, che poi non è riuscito ad agganciare in aria. Insomma, anche se voglio dire, qualcuno lo ha poi accusato di essere stato un po' discontinuo nel corso del periodo in cui è stato in campo, però voglio dire, mettere tre palloni di quel genere, no? Servire tre palloni di quel genere ai compagni significa insomma che c'è qualità da parte di questo giocatore.
Ma sì, Michele, io credo che Gaetano sia uno dei giocatori a livello qualitativo più forti del girone, questo credo sia fuori di ogni discussione. A livello di qualità non è un giocatore sul quale si può diciamo discutere. Ieri secondo me ha fatto un buon primo tempo, poi non siamo riusciti a sbloccare la partita, ed è quando ci sono pochi spazi poi non è facile per chi gioca solo di qualità fare grandi prestazioni. Però Gaetano rimane un giocatore importante e rimane uno di quei giocatori che da un momento all'altro può decidere un incontro. Lo ha fatto quando è entrato col Fasano, ha fatto due gol bellissimi, lo ha fatto domenica scorsa con la Gelbison. Quindi credo che sia un giocatore forte, un giocatore importante, per queste ultime due partite, soprattutto in chiave playoff, sarà importante recuperarlo sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto mentale. Credo ancora dire tanto in questo campionato, che può dire tanto, ci può dare ancora delle soddisfazioni, nonostante il discorso del primo posto è stato archiviato. Ieri l'Altamura ha vinto il campionato, noi possiamo ancora dire la nostra, quindi rimaniamo concentrati e pensiamo a vincere queste due partite, poi pensiamo a fare i playoff in maniera importante.
Sì, è proprio a proposito del verdetto, no, che è arrivato ieri della vittoria del campione dell'Altamura, ho notato, osservando un po' quello che è stato il cammino delle due squadre nel corso del campionato, che il Nardò ha chiuso il girone d'andata con 6 punti di ritardo all'Altamura, erano 39 per l'Altamura, 33 per il Nardò, e altri 6 punti di ritardo ha accumulato in questo girone di ritorno, e da qui insomma i 12 punti che attualmente dividono le due squadre. Diciamo che la continuità dell'Altamura alla fine si è rivelata decisiva, e il Nardò invece ha pagato quei due periodi bui, uno ad inizio campionato e l'altro nella fase del passaggio dalla gestione di Ragno.
Diciamolo breve, febbraio.
sì, ma anche insomma l'andata alla fine si è rivelata determinante, no? Cosa ne pensi insomma di questi due passaggi a vuoto che hanno un po' compromesso la stagione?
Beh, certamente l'Altamura ha avuto un cammino molto più lineare del nostro. Loro hanno avuto una crisi quando hanno avuto quei 7 pareggi che poi alla fine non sono stati decisivi per loro, perché noi, né noi né l'Andria né il Martina, siamo stati bravi ad approfittarne. Noi abbiamo avuto un inizio difficile per via di vicissitudini, insomma note, non abbiamo avuto un inizio bellissimo. Secondo me questo un po' lo abbiamo pagato. Poi il gruppo si è ricompattato, abbiamo avuto una scia importante di successi. A febbraio purtroppo sono venute due sconfitte consecutive che poi secondo me hanno determinato un po' tutto, e poi la sconfitta in casa con l'Altamura secondo me ha galvanizzato loro, ha galvanizzato in maniera importante loro, tutto l'ambiente, perché lì eravamo a 4 punti, magari vincendo quella partita poteva cambiare il percorso, però nel calcio purtroppo con i se e con i ma non si va avanti. E quella partita secondo me sfortunatissima, loro con un calcio di rigore insomma riuscirono a vincere, ha portato loro ad avere un grandissimo entusiasmo, e sulla scia di quell'entusiasmo poi sono riusciti a fare dei risultati importanti, vincendo anche delle partite come contro di noi, ma la partita successiva con il Catalano che io ho visto in maniera non meritatissima. Quindi onore all'Altamura che ha avuto questo percorso continuo per tutto il campionato, e quindi noi adesso dobbiamo pensare ad altro, perché il nostro campionato ancora non è finito, ci tengo a ribadirlo, perché come diceva Fernando, costantemente con la società siamo sempre in collegamento e vogliamo provare a vincere questi playoff, perché la riteniamo una porta che può portarci anche a noi in Serie C.
Sì, potrebbe insomma ripetersi la storia dello scorso anno, con il vantaggio quest'anno poi di avere
quest'anno già... abbiamo lo stadio, però
la struttura è già pronta, insomma, qualora la posizione in classifica fosse tale, no, da schiudere delle possibilità, anche perché certo, abbiamo visto l'anno scorso la Casertana in 6ª posizione poi è riuscita ad ottenere
il riscatto. Poi tanto non ci deve restare niente, noi non dobbiamo lasciare niente di intentato, dobbiamo finire bene queste ultime 2 partite e concentrarci sui playoff, poi il resto lo si vedrà. Poi il calcio in questo periodo è in forte crisi, c'è una crisi generale, come tutti insomma si legge, si vede, quindi quello che potrà succedere non lo si può mai sapere. Noi dobbiamo restare lì, farci trovare pronti nel caso ci fosse una chiamata, non dobbiamo dire poi ecco non lo sapevamo, invece no, dobbiamo essere costanti, dobbiamo rimanere lì, cercare di fare quanto meglio possibile, anche perché in ottica riforme campionato, in ottica riforma tutto, quindi il Nardò ha l'obbligo di rimanere con la testa concentrato su questo finale di campionato.
Sì, Fernando, non so se vuoi intervenire.
Io ad Andrea che cosa dovrei chiedere? Lo conosco dalla vita come calciatore, ci conosciamo da 6 anni in maniera quotidiana, quindi dovrei fare una domanda pro forma per accontentare qualche radioascoltatore, ma non è così. Io di solito quando intervengono i nostri ospiti in radio mi piace presentare la persona dietro le quinte, no? L'ho fatto anche in trasmissioni sportive, è un mio modo di relazionarmi con l'ospite, in questo caso Andrea, ma Andrea non è un ospite per me, è un amico, e vorrei un attimino presentare meglio la figura di Andrea Corallo alla nostra tifoseria, perché noi dovremmo ritenerci fortunati ad avere una persona competente come lui, seria, discreta e di passione, cioè, perché Andrea si presta solo per pura amicizia e passione a fare quello che fa.
Tu sei di parte, però attenzione, tu sei di parte.
Sì,
però,
ma sono di parte, ma io non sono una persona trasparente, che non ha nulla da ricevere se non da dare altro a questa passione, come te, insomma. Quindi mi piace dire che sei stato sempre una persona sopra le parti, nel senso che hai messo al servizio la tua competenza anche con tanta tranquillità nei momenti di tensione. Quindi quando c'è stato magari un polverone per qualunque motivo, la pacatezza di Andrea Corallo, il saper avere la vista lunga, no, per certe cose, è stata di molto supporto alla nostra causa. Quindi mi piace dire le cose come stanno, perché tanti poi sono molto facili nel dare giudizi che dipendono dalle situazioni di classifica, dalle situazioni di partita, dal non saper contenere le emozioni negative quando ci stanno, però poi come disse Proto,
fa parte del gioco.
Mi piace riprendere una frase che disse Proto, il nostro ex presidente, che lui disse che a Cesare sia dato a Cesare quel che è di Cesare. Disse proprio queste parole
per sottolineare tre volte,
sì. No, in questo caso che Andrea sia dato a Andrea quel che è di Andrea, cioè che di una persona che ripeto, io ho una stima personale molto grande, perché l'ho visto lavorare, so come lavora, so come si relaziona con le parti in causa, parlo di procuratori, calciatori, cioè ha sempre questa capacità di mediare su tante situazioni, di mettere la tranquillità, di mettere l'esperienza, di essere un uomo di calcio navigato, insomma. Quindi complimenti da parte mia, e mi auguro che se non andrai nei professionisti magari di rimanere a lungo col Nardo Calcio.
Ma allora la storia, la mia ambizione, che lo sai Fernando, ne abbiamo parlato tanto, è quello di far crescere la società, per diventare professionali quanto più possibile, no? Ne parliamo sempre di questo, cercare di curare
Andrea, quante ore abbiamo speso al telefono su queste
quante volte, no? È così. E poi ti devo dire che siamo riusciti, come hai detto tu prima, io ti seguivo in tanto tempo, con tante difficoltà che molta gente chiaramente non può sapere, ed è giusto che nemmeno sappia, no? Perché poi è giusto che, insomma, la gente di fuori vadano, no, a fare quello che devono fare. Tra tante difficoltà siamo riusciti veramente a crescere, e questo è un motivo per noi ancora di migliorare, di orgoglio, per cercare di fare sempre meglio. E la nostra, diciamo, ecco, ambizione è quella di diventare quanto più professionali possibile, cercare di fare veramente qualcosa di incredibile per cercare di portare il Nardone ai professionisti. Ma nel frattempo, prima di portare la squadra, dobbiamo cercare di essere e di diventare noi quanto più organizzati possibile e quanto più professionali possibile. Questo è un nostro obiettivo, che non è facile, perché in questo momento poi trovare le risorse umane, le risorse economiche, le risorse ambientali non è semplice, però se quello che abbiamo fatto in 3 anni è stato veramente importante, dobbiamo continuare a crescere, e quindi questo è l'obiettivo in questo momento, questo è l'obiettivo. Chiaramente i risultati ti aiutano, e sono convinto che potremmo veramente crescere ancora tanto.
Come ascoltavi prima, stavamo parlando, insomma, delle squalifiche che sono giunte proprio la scorsa settimana, relative a quella famosa o famigerata, potremmo dire, amichevole con l'Ugento. Da casa ci chiedono se non si poteva evitare, insomma, l'organizzazione di quella amichevole. Avete qualche rammarico, insomma, si poteva evitare, anche perché anche l'anno precedente, no, era la gara ad un certo punto era stata sospesa per questo atteggiamento eccessivamente poco amichevole da parte dei giocatori ugentini.
Allora guarda Michele, quella è una situazione che poi su cui noi ci siamo interrogati, abbiamo cercato in tutti i modi di trovare un qualcosa che potesse, insomma, darci forza. Allora, la squadra dell'Ugento rispetto all'anno scorso era cambiata totalmente, non ce n'era nemmeno uno, compreso l'allenatore. Erano tutte persone, insomma, che conoscevamo. Volevamo fare la prima amichevole con una squadra, tra virgolette, un po' più forte, volevamo dare un segnale, dai, al pubblico, e quindi avevamo organizzato questa partita che doveva essere un'amichevole. Qualcuno chiaramente non l'ha interpretata come un'amichevole, perché poi sono venuti a Nardò, hanno visto, insomma, gli spalti pieni, la gente con le bandiere e tutto quanto. Qualcuno non l'ha interpretata come un'amichevole ed è successo un qualcosa di cui forse qualcuno dovrebbe interrogarsi. Noi siamo parte lesa, perché noi durante quella partita partita. Abbiamo rischiato veramente di compromettere qualche nostro giocatore, perché non siamo stati di certo noi a iniziare a fare entrate, a fare cattiverie. Cioè, era il nostro ultimo pensiero. Purtroppo nel calcio poi dopo si è bravi, ma non si doveva organizzare, ma purtroppo poi se si ragiona così non si dovrebbe fare nessuna amichevole, perché poi ne abbiamo fatte altre dove sono state tutte tranquille, quindi purtroppo è successo, non è stata colpa di nessuno, però non si può fare un processo alle intenzioni, purtroppo è la verità.
Sì, naturalmente è un'esperienza che probabilmente aiuterà in futuro, insomma, ad assumere,
certo, però
no? Ad
non
essere
era
più...
la prima, diciamo, non era il primo allenamento congiunto che organizzavamo, ne avevamo organizzati tanti, conoscevamo il presidente, conoscevamo il direttore, il mister e tutti quelli dell'Ugento, nessuno di noi poteva minimamente pensare che potessimo arrivare a litigarci, no? Giusto?
Sì, 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 giusto, insomma, per rispondere a questo radioascoltatore che poneva questa domanda. Per chiudere, ormai possiamo dire che l'avversario che il Nardò affronterà nei playoff sarà l'Andria. Resta da capire se si giocherà a Nardò, se si giocherà ad Andria. Il Nardò è padrone del suo destino, perché appunto vincendo le prossime due gare si garantirebbe la disputa in casa di questa semifinale playoff. Cosa pensi di questo avversario, in cui in campionato il Nardò ha disputato due partite completamente diverse, una persa malamente proprio alla prima giornata, l'altra invece molto equilibrata e vinta proprio in extremis nel girone di ritorno?
Allora, l'Andria, sì, sicuramente sarà l'Andria, chiaramente noi dovremmo cercare di giocare la prima partita da noi, perché è molto importante giocarla vicino al nostro pubblico. L'Andria è una squadra che ha cambiato tantissimo rispetto al girone d'andata. Noi quella prima partita lì non la giocammo, mi sembra ieri che l'abbiamo vista, non siamo scesi proprio in campo. Nella partita di ritorno abbiamo fatto secondo me una buona partita, una gara molto equilibrata dove non c'è stato molto, insomma, molti spunti un po' interessanti, una squadra sulla difensiva, loro si sono difesi, noi abbiamo cercato di fare la partita, poi Mattia Gennari su un calcio da fermo ci regalò questi tre punti. Credo che l'Andria si sia rinforzato moltissimo e sia una delle squadre più forti del girone in questo momento, hanno preso Cancelli, hanno preso insomma una buonissima squadra, credo che ci sarà da lavorare, però tanto pensiamo a vincere queste due partite, perché giocarla davanti al nostro pubblico credo che sia determinante.
Sì, è una curiosità, il Nardò affronterà l'Andria per la terza volta e per la terza volta troverà un avversario con un allenatore diverso, no? Perché era Farina alla prima giornata, poi De Candia alla prima di ritorno e poi ritroverà questo Scaringella che è diventato da allenatore in seconda, comunque faceva parte dello staff tecnico, è stato promosso primo allenatore.
Assolutamente, magari. Sì, anche loro troveranno un allenatore diverso, un modulo diverso, e quindi anche loro troveranno una squadra completamente diversa, certo.
E infatti.
No, stavo dicendo, perdono le ultime due, salta pure questo allenatore.
e magari sarà un terzo allenatore, ma non da Scaringella, ma uno diverso. D'accordo, ringraziamo il direttore sportivo del Nardò, Andrea Corallo, grazie per la disponibilità e buona serata.
Grazie Andrea.
Grazie a voi, grazie Fernando, ciao. Grazie Michele, un saluto a tutti i tifosi del Nardò che ci sta ascoltando. Grazie a voi.
Ciao,
salve,
buon lavoro,
grazie. Grazie. Allora, rieccoci dunque in studio.
Si percepisce la professionalità nel relazionarsi. Sì, io Andrea, cioè io confermo le parole che dico di Andrea. Io ogni volta che mi relaziono con lui trovo una persona di spessore, una persona saggia. Che guarda a 360 gradi, c'è cioè una persona proprio preparata. Poi lui è un divoratore di libri, quindi anche una cultura extracalcistica notevole. Poi si percepisce anche dal modo con cui si relaziona, dalla capacità di linguaggio. È una persona brava, cioè io lo ritengo un valore aggiunto.
Oltretutto poi è diventato ormai un personaggio storico, no? È da 10 anni, perché lui era già direttore sportivo durante la presidenza di, certo, Fanuli, quindi la sua ormai una permanenza.
Sì, infatti decennale. Io però ho detto 6 anni, perché io invece ho una, diciamo, un ruolo più responsabile da 6 anni a questa parte. Prima ero anche dirigente, ma non avevo questa quasi quotidianità di relazionarmi con lui, per cui diciamo 6 anni sono molto intensi, mi sono stati utili per conoscere veramente una persona brava.
Sì, scriveva, come hai letto, ha scritto anche Fabio, no, sulla,
pensavo sempre, fosse il primo messaggio invece,
sulla vicenda della partita con l'Ugento.
Allora, l'ennesima squalifica, dirigente, chiedo se è possibile assumere personale legittimato a presenziare che possa fare da cuscino tra la nostra dirigenza e la dirigenza della quale avversare il calciatore. A fine partita, mentre attenzione, si è una situazione spiacevole. Caro Fabio, allora ti faccio io una domanda: quante multe sono arrivate al Nardò in questo campionato? Sa qual è la risposta? Zero. Il Nardò Calcio nei comunicati del giudice sportivo non ha avuto neanche un centesimo di multa, perché queste situazioni a fine partita non esistono. I tifosi sono stati magnifici, non hanno determinato alcun incidente di natura finanziaria, perché multe non ne sono arrivate, e se non ne sono arrivate anche perché tensioni in campo non ne sono capitate. La situazione che tu hai illustrato è in riferimento a un Nardò Ugento, che ci è stato spiegato chiaramente poco fa da Andrea, per cui credo di averti risposto in maniera esaustiva.
Bene, ne approfittiamo per ringraziare Fabio Mele, che è sempre un nostro radioascoltatore
appassionato,
abituale, appassionato soprattutto della maglia granata, no?
Certo,
avendo più o meno la nostra età,
voglio dire anche noi non è che usciamo da casa, veniamo qui nei nostri studi, insomma qualche sacrificio in più lo facciamo, però
va bene,
speriamo di fare proseliti in questa trasmissione.
Sì, naturalmente siamo disponibili, insomma, a raccogliere qualsiasi domanda, a dare qualsiasi risposta, anche se ovviamente quando episodi di questo genere si sono ormai consumati non si può tornare indietro.
Poi Gianfranco ci dice che dobbiamo ascoltare il podcast ogni tanto, è vero Gianfranco?
Il podcast
ma so che il podcast è ascoltato parecchio, perché qualcuno mi chiede informazioni, come faccio a raggiungere il link. È molto semplice, basta andare sul sito ufficiale del Nardò o scaricare l'applicazione
radiocentrale.net,
andare nella sezione podcast e scegliere la trasmissione Centrale Sport o qualsivoglia trasmissione che possa piacere che non sia Centrale Sport, e riascoltare tutte le vecchie trasmissioni. Noi ci siamo sin dall'inizio, quindi di quando eravamo minorenni.
Quindi, mi pare che il quarto anno, no, che è in onda, sì, questa trasmissione, sì, quindi sì, abbiamo, sì, appena 21 anni, 21-22 anni.
Sì, 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 sì. Siamo dei minorenni anziani, insomma.
Va bene, allora adesso ascoltiamo, per chiudere il discorso relativo alla gara di ieri, ascoltiamo quelle che sono state le dichiarazioni post partita di mister Costantino.
La vittoria meritata, e al di là di quante reti si possano segnare, è importante vincere. Abbiamo vinto, non abbiamo nemmeno subito più di tanto, tranne un paio di occasioni, in una dove Nino è stato molto bravo. Però ci aspettavamo questa partita, ci siamo preparati per questa partita, e oggi i punti pesano tantissimo, soprattutto per le squadre che si devono salvare. Se andate a vedere i risultati, sono risultati eclatanti, quindi per noi è importante i playoff, ma per chi si deve salvare è altrettanto importante mantenere la categoria, e quindi tutte le squadre giocano col coltello tra i denti. Poi, se vogliamo analizzare, possiamo anche dire che questa è una squadra in trasferta, nelle ultime 5 gare non aveva mai perso, ha subito una rete in 5 gare, ne ha vinte 2 fuori, ha pareggiate 3, un motivo ci sarà. Vincendo anche a Matera, quindi una squadra che subisce una rete in 5 trasferte consecutive qualcosa c'ha, e in effetti si è rivelata la partita che ci aspettavamo. Siamo stati bravi nel secondo tempo, soprattutto a essere un po' più sereni, perché adesso i punti scottano anche per noi. Poi è arrivato il gran gol di Simone e poi potevamo legittimare insomma il risultato con il 2-0, però a me e a noi va benissimo così. Sì, pesa sicuramente tanto, ma noi siamo bravi in questo. È successo in altre partite, è successo anche in altre partite. Poi io sono anche fortunato perché ho giocatori di qualità, e questi giocatori di qualità, quando meno te l'aspetti, tirano fuori dal cilindro giocate importanti. Quindi è vero che era un momento particolare, ma è vero che siamo entrati in campo un po' più sereni. E poi sicuramente dopo l'espulsione avremmo potuto fare il 2-0, però merito in rotonda, perché è una squadra ostica, una squadra tosta da affrontare per tutti. È probabile, noi avevamo una struttura completamente diversa dalla loro. La nostra partita era quella di cercare di essere molto veloci nel fraseggio, cercare di tirarli fuori con insomma questi 1-2, queste giocate che facciamo spesso. Per questo ho schierato gente un po' anche più piccolina fisicamente e più brava tecnicamente, però le cose sono andate in modo diverso, anche se con Simone abbiamo avuto due volte la palla per poter segnare. Ma bisogna soffrire e bisogna soprattutto essere pazienti. Diciamo che la loro fisicità è normale che un pochino in difficoltà ci ha messo, però voglio dire, non esagererei più di tanto, nel senso che comunque per me è una vittoria meritata. Forse, perché poi non sappiamo, non abbiamo sempre, come dire, la controprova magari, però io stavo facendo il doppio cambio sullo 0-0, è arrivato il 2-0, il cambio l'ho fatto lo stesso, ma non perché, voglio dire, fossero pronti, li potevo far risedere, perché avevo in mente qualcosa di diverso che, diciamo, probabilmente è andata bene. Ci sono due partite, noi abbiamo il dovere e la voglia, soprattutto la squadra ha la voglia di vincerle entrambe e di poterci giocare questa semifinale in casa. Come avete visto oggi, squadre che sulla carta potevano essere un po' così hanno vinto anche fuori, quindi sappiamo che nessuno regalerà nulla, ma sappiamo anche che se noi siamo determinati e vogliosi come lo siamo nell'ultimo mese, probabilmente possiamo vincerle. Massimo rispetto per tutti, ma soprattutto noi dobbiamo avere la convinzione di poterle vincere. Avere la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico questa semifinale, a mio avviso, molto importante.
Ecco, questa era la dichiarazione di mister Costantino, che sta, diciamo, raccogliendo i frutti del suo lavoro, perché poi se togliamo insomma quelle prime due sconfitte e il pareggio col Martina, che poteva pure starci, no? Comunque squadra seconda in classifica, scontro diretto, poi diciamo ha sostanzialmente, a parte la gara di Manfredonia, poi è riuscito a vincere tutte le altre partite, quindi
Ma la gara di Manfredonia è veramente un incidente di percorso, Io ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni, però quella gara siamo stati noi a perderla, perché purtroppo il nostro centrocampista, il più bravo dai piedi migliori, il bomber della squadra, Guadalupi, fece una cappellata nella tre quarti difensiva e purtroppo gli fu sottratto il pallone sotto i piedi e nacque una situazione un po' quello che è successo ieri a Gennari quando Viola ha fatto il paradone, no? Quella cosa è successa quasi, cioè sulla tre quarti, ma in zona centrale, quindi da lì si è sviluppato il gol del Manfredone. Ma per il resto, in quella partita, tolta quell'azione, quella bella idea balistica del nostro ex, non mi ricordo, Calemme, no? Che fece una rovesciata veramente da figurine Panini, dove Viola fece un super intervento. Per il resto, quella partita l'abbiamo persa noi, perché non siamo riusciti a vincerla, perché c'erano tutte le condizioni per poterla vincere, con dei tiri importanti nel primo tempo, tre azioni in sequenza una dietro l'altra dove il portiere si è tolto proprio delle soddisfazioni enormi andando a parare l'impossibile, dove Danna nel secondo tempo sprecò un pallone molto allettante, però poi quella partita finì come sappiamo. Ecco, questo era l'unico incidente di percorso del mister, perché poi vedendo la partita soprattutto della, come l'ha pronunciata Andrea, della Gelbison, che forse si pronuncia così, ecco, quella partita a me mi è rimasta impressa nella positività del match, più di quella col Fasano, perché col Fasano ricordiamoci che noi fra primo e secondo gol abbiamo sofferto,
sì, infatti anche
gli avversari, no? Vabbè, chissà perché sì, torna sempre l'istia del Fasano durante la trasmissione, però continuano a succedere situazioni molto particolari in questo torneo, con risultati a sorpresa, con un Gravina che ne fa 5 al Bitonto, Bitonto che a sua volta aveva vinto con la Palmese, se non sbaglio, in casa.
Sì,
e quindi si stanno verificando situazioni in coda impreviste. Onestamente credevo che il Barletta ne uscisse fuori con l'avvento di Ciullo, che riuscisse a dare una sterzata alla squadra, anche per il seguito passionale che hanno i barlettani nei confronti della squadra, dell'interesse forte che c'è intorno a questa realtà sportiva. Però così non è stato. Il Barletta adesso farà al 99,99%.
Avrà la fortuna magari di fare i play-out con il Fasano, che sembra la squadra messa peggio, no?
Però il Fasano ha cambiato mister, adesso non sappiamo cosa può succedere. E in mezzo a tutto questo mi piace porre l'accento sulle dichiarazioni ieri di mister Pagana. Ho visto nella sua cadenza siciliana della P con la B, no? Ma non solo quello. No, comunque è venuto fuori, diciamo, proprio il professionismo di una persona che aveva accettato con serenità la sconfitta, col sorriso con le labbra, perché di solito gli allenatori, no, si portano dietro l'onda emotiva del risultato del campo, no? Chi gioisce perché ha appena vinto, chi magari mugugna per un pareggio che poteva essere una vittoria. Lui invece, con una sconfitta analizzata in maniera lucida, in cui ha dato merito all'avversario, in cui ha riconosciuto onestamente il fallo di espulsione, evidente, però ha aggiunto che magari se poi avesse rischiato il fallo prima l'arbitro non sarebbe successo. Detto questo, ha fatto gli elogi alla nostra squadra, dicendo che non ha nulla da invidiare all'Altamura se non la classifica. E quindi onore a mister Pagana. Ci tenevo a farlo perché non sono solo io a pensare questo, ma quando è stato ascoltato ha veramente fatto breccia nei tifosi e chi onestamente riesce a dare delle valutazioni anche degli avversari. Tornando alla partita di ieri, devo essere sincero, non mi sono divertito molto. Non mi sono divertito molto perché soprattutto per il primo tempo mi aspettavo un Nardò diverso, più reattivo, diciamo. Invece c'è stata tanta fase di studio, se non per quelle due situazioni iniziali che sono state accese da Dammacco. Ritorno su quello che ha dichiarato Andrea: a Dammacco a volte viene, come si dice, preso di mira perché magari cincischia sul pallone o si attarda, però ci si dimentica subito di cosa ha fatto prima e magari di quello che poteva essere un gol sicuro, che per varie circostanze non è stato, no? Le occasioni di Danna sono state generate proprio da Dammacco. Ripeto, tolto queste situazioni, queste fiammate del primo tempo, non ho visto un Nardò che mi sia proprio entrato nell'animo per quanto riguarda il piacere di vedere quella partita, e quindi l'avevo incasellato in un pareggio amaro da portare a casa, perché non vedevo come posso dire quella possibile svolta o quella situazione che mi facesse pensare da qui a poco segniamo. Non avevo quella percezione. Poi capita che in campo hai Danna e quindi
escono
i gol che non ti aspetti. Che il gol di Danna ieri è veramente qualcosa di straordinario, cioè non vorrei fare dei paragoni, però nel passato prossimo mi è sembrato che anche il calciatore della Roma, il fantasista, come mi sfugge, quello famoso, Dybala, avesse fatto un gol importante di questo tipo, così come lo fece Fabio Grosso nei mondiali, cioè quel tipo di tiro a giro dove il portiere non ci arriva, dove la palla va sull'esterno rispetto alla posizione del calciatore che difende. Quindi sono veramente dei colpi di un certo livello. Ecco, quel tiro ha sbloccato la partita, e da lì personalmente mi sono rasserenato molto. Poi l'espulsione ha messo una pietra quasi tombale sui tre punti, perché di fatto il Rotonda non è più esistito. Però così, con altrettanta onestà, devo dire che fra virgolette mi arrabbio quando vedo il gioco ripartire dal basso. È una cosa mia personale, io non la sopporto, cioè non mi entra proprio quando facciamo il tocco breve e quando siamo aggrediti col pressing alto, perché da lì nascono situazioni in cui non riesci a fare il disimpegno e da cui nascono le occasioni per gli avversari. La situazione di Gennari ne è un tipo, altro è capitato a Di Benedetto quando veniva servito il pallone, poi non riusciva a fare il disimpegno in maniera col tempismo giusto e quindi il pallone non arrivava a destinazione, oppure si faceva soffiare la sfera. Ecco, queste sono situazioni che io se fossi un allenatore ai miei direi sempre al portiere rinvia lungo. Io al portiere mio direi sempre rinvia lungo, perché non sai mai quello che può succedere. Se tu hai un calciatore come diciamo di fisico, no? Come può essere Adae, quel rinvio lungo può diventare un assist, può diventare un'apertura sulle fasce. Se hai D'Ambros, quell'apertura può essere raccolta. Quindi adesso non sto insegnando calcio perché non sono capace a farlo e non ho alcun patentino, però parlo sull'onda emotiva di tante letture avute di questo tipo di gioco che parte dal basso e che proprio non mi entra dentro.
D'altra parte sì, notiamo errori
anche
clamorosi.
Anche Gianfranco è d'accordo.
Notiamo errori clamorosi anche in Serie A, a livello anche di incontri internazionali. Immaginiamo, quanto più si scende tanto più è pericoloso, no? Quanto più si scende in categoria tanto più, diciamo, la proprietà di palleggio non è eccelsa, quindi infatti tanto più si corre il rischio di regalare palla agli avversari, anche occasioni pericolose. Però alcuni allenatori ritengono che, insomma, per essere al passo con i tempi bisogna fare questo tipo di gioco.
Non so il passo con i tempi cosa può significare in termini di vantaggio. Io credo che un pallone rinviato al fondo possa innescare tante situazioni positive. Costruire il gioco lo si costruisce da tante altre situazioni, non certamente dal rinvio dal fondo. Quindi poi parliamo di uno sport che ha un'altissima percentuale di episodi, perché molte volte vengono decisi da episodi, dalle giocate di chi grazie a Dio ha nei piedi le qualità, vedi Danna ieri, dai calci da fermo, perché tantissime sono altissime sono le percentuali dei calci da fermo, corner, punizioni e quant'altro. Ne sappiamo qualcosa noi, sia a favore che contro, perché Gallipoli insegna che, Altamura insegna che, Paganese insegna che,
anche a Matera, no? È successo.
Quindi,
poi ci sono stati alcuni episodi concentrati in poche partite, no? E poi invece questa situazione,
soprattutto quella di Gallipoli, che lì furono in fotocopia addirittura, no? Stesse situazioni di un Gallipoli che poi ai loro.
Sì, certo, dipende anche dalla capacità di calciare. In quel caso c'era Scialpi che diciamo sotto quel punto di vista è veramente giocatore top, no?
Certo.
E quindi furono situazioni che probabilmente derivarono anche da questa capacità di mettere palloni tagliati in aria.
Ma noi abbiamo Guadalupe, abbiamo Dammacco che riesce a fare queste cose, quindi cioè, ripeto, questo per tornare al discorso, il calcio non è esclusivamente partenza dal basso perché bisogna insegnare o chissà cosa. Io non riesco a farmene una ragione personale, poi se qualche mister vorreste spiegarmi questa situazione, io sono a disposizione e riporterò nella prossima puntata quello che mi ha spiegato.
Sì, diciamo la giustificazione è che partendo dal basso teoricamente si creano più possibilità di creare una manovra che poi possa mettere in difficoltà la squadra avversaria. Insomma, questa è la motivazione, così detta in maniera molto, molto sintetica, sì, e in maniera chiaro. Con un linguaggio certo non forbito da un punto di vista tecnico.
Certo.
Poi si sono fatte anche delle statistiche da cui è venuto fuori che in effetti tra situazioni pericolose che si creano partendo con questo fraseggio dal basso e situazioni pericolose invece che ci si autoprocura quando poi si perde palla, più o meno la situazione finisce con il bilanciarsi, quindi non c'è statisticamente un vero e proprio vantaggio. Comunque, no, vabbè, ci scriveva di nuovo Fabio Mele dicendo che la sua era semplicemente una proposta e che andava al di là di quello che era successo nella gara con l'Ugento, il suo era un discorso generale, no? La sua proposta sostanzialmente era questa: a fine partita delle persone, degli addetti che si prendano cura di evitare queste situazioni di tensione tra i componenti delle due squadre. Ma
allora,
voglio dire, poi
allora non... Fabio, devi sapere che la panchina si compone di dei calciatori, si compone più dall'allenatore, dirigente, accompagnatore, dirigente addetto all'arbitro, massaggiatore, medico, preparatore dei portieri e preparatore atletico. Questi ultimi due da due anni a questa parte. Oltre a queste persone in campo non ci può essere nessuno.
Ovviamente lui si riferiva alla cosiddetta la security, no? Cioè gli addetti alla sicurezza.
Non ci può essere nessuno.
Non è possibile la presenza in campo.
Possono esserci solo i commissari di campo, se sono destinati, i raccattapalle massimo 6, i fotografi massimo 22. Tra le altre cose, i fotografi non possono stazionare sul lato lungo del campo, come ieri è accaduto al fotografo ospite. Mentre il nostro Piero Cardone, al quale ho giustamente dato riferito le disposizioni, chiaramente si mette sul lato corto. Quindi questa è la situazione. Non ci può essere una persona, una tantum del terzo tempo, non ci può essere proprio per regolamento. Quindi questo dirigente, se lo dovessero mettere,
lui da quello che ho capito si riferiva addirittura ad un gruppo, no, di persone che si, per questo ci sono comunque le forze dell'ordine presenti all'interno del terreno di gioco e anche nella zona degli spogliatoi, che qualora si creino situazioni di tensioni poi sono pronte ad intervenire e a cercare di...
Ma se torniamo con questa domanda a riferirci alla gara di Ugento, abbiamo descritto che quella era una gara amichevole dove non era necessaria neanche la presenza della forza pubblica.
Sì, sì, invece, il discorso di Fabio Mele era un discorso generale che si riferiva
generale,
a tutte le partite, però mi dici che non è possibile approntare un gruppo di addetti, insomma.
Non si può proprio per regolamento, nel campo di gioco non possono starci.
Ok, quindi così rispondiamo a questa che era una sua proposta, una sua idea, che però non può concretizzarsi proprio per ragioni regolamentari. Siamo arrivati ormai a conclusione di questa puntata. Due parole sulla Palmese, ne abbiamo comunque già parlato abbondantemente nel corso della trasmissione. Dicevi che è una squadra che ha fatto forse qualche punto in meno rispetto all'Altamura.
No, io ho detto che a un certo punto del campionato la Palmese era in testa per rendimento nel girone di ritorno. Quindi
comunque nel girone di ritorno ha fatto 30 punti rispetto ai 12 dell'andata, quindi 4 punti comunque più del Nardò, che finora ha messo insieme 26 punti nelle 15 giornate disputate in questo girone di ritorno.
Ma questa squadra, vedendola all'andata, noi abbiamo fatto una vittoria, come posso dire, che valeva oro colato, perché è vero che era nei bassi fondi della classifica, ma si vedeva la consistenza della squadra, l'ossatura era forte. Hanno questo Galdian che durante il nostro match mise quasi 30 palloni in mezzo, cioè nonostante i 36 anni, forse qualcuno più pure, però ripeto, è una squadra che può essere così appagata da questa salvezza, ma secondo me no.
Domenica poi, non c'era in campo il nostro ex, no, Marco Puntoriere.
Secondo me vuole giocare contro di noi.
Sì,
mi
sì.
Spiego. Allora, Marco Puntoriere è diffidato, perché fra le attività che fa un segretario va anche a guardare chi sono i diffidati delle squadre prossime, sperando che nella partita precedente incappino nel fatidico ulteriore cartellino giallo. Ecco, questo cartellino giallo non è capitato a Marco Puntoriere perché non l'hanno fatto giocare. Quindi o sarà lui ad aver detto voglio giocare contro il Nardò, oppure per qualche motivo di natura fisica,
sì, probabilmente,
che ci può stare, anzi sono propenso a pensare questo, non ha giocato, però avrà tutti a disposizione, quindi non ci saranno le mannaie del giudice sportivo domani.
Sì, poi bisognerà stare attenti anche agli attaccanti esterni. Silvestro, che ha segnato 6 reti, però voglio dire, Silvestro è arrivato alla Palmese a campionato in corso, e quindi a dicembre dall'Arconatese, quindi quei 6 gol valgono molto di più, no? Se in una proiezione
si chiama Silvestro, arriva a dicembre
in una proiezione, insomma, sarebbe un attaccante da doppia cifra, da tenere d'occhio anche Potenza, che peraltro è pugliese, ha giocato nelle giovanili del Taranto prima di approdare alla Palmese, un 2005 attaccante esterno, autore finora di 5 reti, ma anche Fusco, che è un centrocampista, ha segnato parecchio, anche lui 5 reti. Poi c'era Galdean, che hai menzionato, lo conosciamo da più di 10 anni, no? Lui nella stagione 2010-2011 giocava nel Casarano in Serie D, poi ha vinto il campionato con il Francavilla,
sì,
è stato a Taranto, insomma,
ma si dà ancora,
ha giocato,
sta a farsi valere ancora.
Va bene, nel girone di ritorno la Palmese ha perso soltanto con la Paganese e con il Bitonto, più quella sconfitta a tavolino per quell'episodio, no, della partita sospesa,
sì,
con il Manfredonia, che per regolamento, insomma, abbiamo scoperto, non solo l'arbitro può decidere di sospendere una partita.
L'arbitro,
no,
aveva detto che c'erano le condizioni di poter continuare, i calciatori l'hanno pensata diversamente, e quindi sì. Per il momento, cioè, so che la Palmese ha fatto ricorso, non so quanto possa servire ormai con questa classifica.
No, magari può servire a Manfredonia, che ancora non è salvo, però penso che se la regola è quella sia difficile, no, che
sì,
ci sia un dietro front.
Ricordiamo che giochiamo a Madino a porte chiuse,
quindi ci sarà la diretta streaming, probabilmente
streaming, sì. No, senza probabilmente,
sì, sì.
È un atto dovuto, almeno quello non, senza,
quindi,
senza il Nardò non si può stare.
E infatti ci sarà la possibilità di seguire da lontano la partita con la Palmese, abbiamo detto è fondamentale, perché addirittura non è detto che l'Andria vada a vincere a Rotonda, no? Quindi
a tutt'altro.
Un successo potrebbe addirittura valere già la quasi certezza del terzo posto, in vista poi dei playoff. Grazie Fernando, l'appuntamento è rinviato a lunedì prossimo, e un ringraziamento anche a Gianfranco Esposito, che ha curato la parte tecnica.
Buonasera.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce.